Cari fratelli e sorelle, vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Parliamo di Armageddon. È lo studio numero 6 dal titolo La triade satanica in azione, la seconda parte. Vogliamo leggere il testo di riferimento in Apocalisse capitolo 16, il versetto 13 e il versetto 14. E vidi uscire dalla bocca del dragone, da quella della bestia e da quella del falso profeta, tre spiriti immondi simili a rane. Essi sono spiriti di demoni, capaci di compiere dei miracoli. Essi vanno dai re di tutta la terra per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio onnipotente. Una breve sintesi dello studio di questa mattina. Diciamo, fratelli e sorelle, che la volta scorsa abbiamo identificato il primo dei componenti della triade satanica, il dragone. Lo abbiamo identificato con lo spiritismo. Oggi parleremo del secondo e del terzo componente, la triade, cioè la bestia e il falso profeta, cioè Roma papale e il protestantesimo apostata. Parliamo della bestia. Quale bestia tra quelle simboliche dell'Apocalisse? Esattamente quella di Apocalisse capitolo 13, dal versetto 1 al versetto 10. Leggiamo insieme il testo. Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi blasfemi. La bestia che io vidi era simile a un leopardo. I suoi piedi erano come quelli dell'orso e la bocca come quella del leone. Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. E vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita, e tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia. E adorarono il dragone, perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia, dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei? E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Le fu pure dato di fare guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Se uno ha orecchio, ascolti. Se uno deve andare in prigionia, andrà in prigionia. Se uno deve essere ucciso con la spada, bisogna che sia ucciso con la spada. Qui sta la costanza e la fede dei santi. Fratelli e sorelle, questa bestia simbolica riassume nelle sue caratteristiche quelle del piccolo corno di Daniele capitolo 7 e dell'uomo del peccato di Secondo Tessalonicesi capitolo 2 dal versetto 1 al versetto 12. Si tratta dello stesso potere, cioè Roma papale, erede e prolungamento di Roma imperiale, risultato palese della grande apostasia della Chiesa. Gli avventisti del settimo giorno, insieme a molti altri studiosi della profezia biblica, hanno identificato da sempre questo potere, denunciandone gli errori e l'azione pericolosa. Noi oggi dobbiamo più che mai insistere in questa denuncia biblica e storica, e quelli che non lo fanno, per paura di far dispiacere agli uomini, trincerandosi dietro il paravento ecumenico, fanno dispiacere al Signore perché non passano il messaggio nella sua interezza, messaggio che il Signore ha affidato alla Chiesa del Rimanente. Vogliamo riassumere l'opera nefasta di Roma papale, questo potere a un tempo religioso e politico, erede dell'impero romano, una monarchia assoluta, sviluppatasi alla caduta dell'impero di Occidente nel 476, dopo avere divelto, come ricorderete, le tre corna, gli Eruli, i Vandali e i Goti, tre popoli barbarici di fede ariana, un potere dalla straordinaria astuzia e abilità politica che fa grande sfoggio della sua pompa, pompa più che regale, dal suo linguaggio arrogante e dalle sue deliranti pretese, che è andato affermandosi nei secoli con le sue frodi e i suoi falsi miracoli. Parole arroganti e bestemmie, dice il testo profetico apocalittico, che dureranno fino al tempo del giudizio, quando il potere le sarà tolto. Il testo, inoltre, come abbiamo notato, parla del suo odio persecutore contro i santi, cioè i dissidenti, un odio e una persecuzione efferati, che hanno anticipato di secoli quelli delle dittature moderne, comunismo, fascismo e nazismo, attraverso i feroci tribunali dell'Inquisizione, di infausta memoria. Prigione, torture, roghi. Ecco come si possono riassumere i 1260 anni di persecuzione, cioè i 1260 giorni profetici, o 42 mesi, o 3 anni e mezzo, simbolici, che vanno dall'anno 538 all'anno 1798, quando la rivoluzione francese inferse la famosa ferita mortale a Roma papale, ferita guarita con la restaurazione prima, dopo l'uragano napoleonico, e i patti lateranensi poi nel XX secolo. Un potere intollerante anche politicamente, nemico giurato dell'unità italiana, e i padri del Risorgimento ne sapevano qualche cosa. Pio IX, il famoso Mastai Ferretti, non voleva l'unità d'Italia. La bestia simbolica, in un crescendo parossistico, riceve l'adorazione di tutta la terra, salvo la piccola minoranza dissidente del popolo di Dio. E oggi noi assistiamo al trionfo di Roma papale, arrivata all'apogeo della sua gloria terrena, della sua fama. Roma papale alla quale si inchina tutto il mondo, cristiano, non cristiano, ateo. Dobbiamo infine segnalare gli errori dottrinali di Roma papale, le sue eresie, tra le quali il principale errore, il suo attentato proditorio contro la legge di Dio, l'abolizione del secondo comandamento nel catechismo, che vieta il culto delle statue e delle immagini, la divisione del decimo comandamento in due per fare tornare il conto, perché i comandamenti rimanevano 9, e il cambiamento del giorno del riposo dal sabato in domenica, che però non risulta dai comandamenti riportati nel catechismo, che si limita a prescrivere: ricordati di santificare le feste. Quali feste? Quante feste? Non è detto, ma non si parla di domenica. Roma papale, ascoltiamo bene questo, fa dipendere dal cambiamento di questo comandamento, comandamento del riposo, la sua pretesa autorità, che la Chiesa cattolica ha fama di autorità, rivendica la sua autorità. E questo ci fa ricordare i farisei che chiedevano a Cristo: con quale autorità fai queste cose? Predichi, guarisci. Chi ti ha dato questa autorità? L'uomo è sempre stato ubriaco di autorità, di potere. Adesso ascoltiamo alcune tra le molte parole arroganti e bestemmie di Roma papale. Questi sono documenti di origine cattolica. Parla il cardinale Lucio Ferraris, un principe di Santa Romana Chiesa, come veniva chiamato a quel tempo, ma anche oggi è chiamato anche così. Il Papa è come Dio sulla terra, unico sovrano dei fedeli di Cristo, primo re dei re, ha la pienezza del potere, a lui Dio onnipotente ha affidato non solo il governo delle cose terrene, ma anche il regno celeste. Il Papa ha una così grande autorità e potenza che può modificare, spiegare, interpretare le leggi divine. È un'affermazione, ma non c'è un testo scritturale che appoggi questa affermazione, per niente. Adesso leggo dal catechismo il convertito alla dottrina cristiana. Domanda: qual è il giorno del riposo? Risposta: il sabato è il giorno del riposo. Domanda: perché osserviamo la domenica al posto del sabato? Risposta: osserviamo la domenica al posto del sabato perché la Chiesa cattolica, nel grande concilio di Laodicea, nell'anno 364, ha cambiato il giorno festivo dal sabato alla domenica. Quindi un'affermazione categorica. Adesso leggo dall'altro catechismo del concilio di Trento che si tenne, ricorderete forse, dal 1545 al 1563. Ora è piaciuto alla Chiesa di Dio che il culto e la festività del giorno del sabato si cangiasse nel giorno della domenica. È piaciuto alla Chiesa di Dio. Neanche qui c'è un testo scritturale. Ma che testi? Non ce ne sono. Non ce ne sono. Adesso ascoltiamo Eusebio di Cesarea, padre della storia ecclesiastica e consigliere di Costantino. che dice anche lui: abbiamo chi? Noi, uomini, abbiamo trasferito alla domenica tutto quello che c'era stato ordinato di fare nel giorno di sabato. E adesso un altro documento cattolico, parla il reverendo Tuberville nel suo compendio di dottrina cristiana, sempre col sistema domanda-risposta. Domanda: come provate che la Chiesa ha l'autorità di fissare le feste? Risposta: dal fatto stesso del cambiamento del giorno del riposo dal sabato alla domenica. Questo mutamento è riconosciuto dai protestanti, i quali quindi si contraddicono osservando la domenica e trasgredendo la maggior parte delle altre feste ordinate dalla stessa Chiesa. Domanda: come potete provare questo? Risposta: perché osservando la domenica riconoscono l'autorità della Chiesa, tra parentesi cattolica, nello stabilire queste feste e nel comandare che siano osservate sotto pena di peccato, mentre non osservando queste feste rigettano questa autorità. Il ragionamento non fa una grinza e il protestantesimo è messo con le spalle al muro. Il protestantesimo che osserva la domenica e cerca pietosamente nella Bibbia un testo che lo autorizzi a osservare la domenica, pietosamente, perché non c'è, onestamente non c'è, il protestantesimo è messo con le spalle al muro, deve stare zitto. Dice: perché osservate la domenica riconoscendo l'autorità della Chiesa cattolica e non osservate le altre feste cattoliche come i santi, i morti, l'assunta in cielo, il Ferragosto, l'8 di dicembre relativo a Maria? Perché osservate soltanto la domenica e non le altre feste? E che può rispondere il protestantesimo? Niente! Fratelli, però bisogna fare una doverosa distinzione tra organizzazioni ecclesiastiche e singoli fedeli sinceramente credenti. Non fare di ogni erba un fascio. Noi parliamo delle organizzazioni religiose, ecclesiastiche. La sorella White nel Gran Conflitto, pagina 328, dice: i cristiani delle passate generazioni osservavano la domenica convinti che fosse il giorno di riposo prescritto dalla Bibbia. Anche oggi vi sono dei sinceri cristiani in ogni chiesa, cattolica compresa, i quali onestamente ritengono che la domenica è il giorno di riposo designato da Dio. Il Signore accetta la loro sincerità di propositi e la loro integrità nei suoi confronti, ma quando l'osservanza della domenica verrà imposta per legge e il mondo sarà illuminato sull'obbligatorietà del vero sabato, allora chiunque trasgredirà il comandamento di Dio per ubbidire a un precetto che trae autorità da Roma onorerà il papato al di sopra di Dio, perché si piegherà a Roma e alla potenza che ne impone l'istituzione. Adorerà la bestia e la sua immagine. Una volta che la cosa sarà stata chiaramente esposta al mondo e gli uomini saranno invitati a fare la loro scelta tra i comandamenti di Dio e i comandamenti degli uomini, chi persisterà nella trasgressione riceverà il marchio della bestia Una volta che la cosa sarà stata chiaramente esposta al mondo, e chi la deve esporre al mondo, la cosa in esame? Se non il popolo di Dio, ma che si svegli il popolo di Dio, rimanente, ma dove sei? Svegliati e parla di queste cose. Prima di passare al terzo e ultimo componente della triade, diciamo una parola sull'autorità. Fratelli e sorelle, una chiesa come quella cattolica, che dopo aver cambiato il giorno di riposo stabilito da Dio, afferma di avere l'autorità di farlo, adempie clamorosamente la profezia di Apocalisse 13:2. Il dragone le diede alla bestia la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. L'autorità di cui essa, la bestia, rivendica il possesso non è quella di Dio, ma del dragone, nemico di Dio e della sua santa legge. In parole semplici, la Chiesa Cattolica prima cambia il comandamento, poi dice: sapete perché l'ho cambiato? Perché ne ho l'autorità. Ah sì? E la parola di Dio dove la metti? La metti sotto i piedi. Una chiesa che ha il coraggio di fare un massacro simile nella legge di Dio non è credibile. Ha ragione l'Apocalisse. L'autorità l'ha ricevuta, sì, non da Dio, dal dragone. E adesso parliamo del falso profeta. Il falso profeta, terzo componente della triade, è il protestantesimo apostata. Non è stato solo la Chiesa dei primi secoli a essere vittima dell'apostasia, apostasia che portò poi all'istituzione del papato, all'abbandono dei punti principali della fede e alla formazione di una Chiesa cristiana contraffatta. Anche la Chiesa della post-riforma cadde nel tranello dell'apostasia. L'apostasia è una minaccia costante per la Chiesa di Dio, anche per noi, anche per il rimanente fedele. Sempre il diavolo cerca di distruggere con l'apostasia anche la Chiesa del rimanente. Il messaggio di Gesù alla Chiesa della post-riforma, alla Chiesa di Sardi, è chiaro. Cosa dice questo messaggio? Apocalisse capitolo 3, versetto da 2 a 4. Io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto. Sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette. Il Luzzi traduce compiute davanti al mio Dio. Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola, continua a serbarla e ravvediti. Tuttavia a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Vedete come c'è sempre un residuo attraverso tutti i secoli che è rimasto fedele al Signore. E anche in Sardi c'è qualcuno che è rimasto fedele. E adesso vediamo l'attacco di Satana al protestantesimo. I punti di forza del protestantesimo, i principali, sono la Sacra Scrittura come unica regola di fede per i credenti. Lutero gridava sola Scrittura. Secondo punto di forza, la salvezza per grazia mediante la fede. Il terzo punto di forza è il sacerdozio universale dei credenti. Non c'è bisogno di un intermediario tra l'uomo e Dio, che è il prete nella Chiesa Cattolica. L'uomo è sacerdote di se stesso e entra in contatto con Dio senza intermediari. Quindi non un clero gerarchico, ma incarichi di servizio nella Chiesa. Ma questi punti di forza sono stati stravolti e travolti in buona parte dall'apostasia, con la cosiddetta teologia liberale, scesa a compromessi con razionalismo, evoluzionismo e materialismo. E poi il protestantesimo non ha continuato l'opera di riforma iniziata nel XVI secolo, mettendo in luce tutte le verità bibliche. Gesù disse al momento della sua ascensione: andate, predicate l'Evangelo, insegnate a tutte le genti tutte le cose che io vi ho insegnate. Queste verità bibliche che erano state gettate a terra dal piccolo corno nei primi secoli, soprattutto quelle relative alla legge di Dio e alle sue eterne esigenze, all'immortalità condizionata dell'anima, alle profezie escatologiche, al ministero di Cristo nel santuario celeste e al giudizio. E poi, fratelli e sorelle, un atteggiamento conciliante, se non addirittura deferente, verso Roma papale. Che meraviglia! La Chiesa Cattolica stessa, vedendo questo atteggiamento dei protestanti, atteggiamento completamente diverso da quello fermo dei padri della Riforma, e tale da non giustificare più il nome di protestanti. Ma che protestano i protestanti? Chiamiamoli i deferenti, parlo della gran massa, parlo delle chiese ufficiali, deferenti verso Roma, concilianti. Questo atteggiamento ecumenico si basa su due errori gravissimi, uno peggio dell'altro. Il primo, il rigetto della visione profetica da parte del protestantesimo, della storia e delle profezie escatologiche, che rivelano, tra l'altro, l'estrema pericolosità di Roma papale. Il secondo, conseguenza del primo, ritenere che Roma papale sia cambiata. Se il protestantesimo non studia la parola profetica, se non ci crede, non capirà mai la pericolosità di Roma. E poi, come mai il protestantesimo ritiene che Roma sia cambiata? Cambiata? Ma per carità! Elena White, nel Gran Conflitto, pagina 416, in una delle sue incisive e coraggiose dichiarazioni, fa invece notare, riferendosi al papato, sotto l'aspetto mutevole del camaleonte si cela invariabilmente il veleno del serpente. Sì, c'è stato un cambiamento, ma non nel papato. Il cattolicesimo, continua Elena White, il cattolicesimo infatti somiglia molto al protestantesimo attuale, perché questo protestantesimo è degenerato rispetto al tempo dei riformatori. È l'apostasia che ha colpito anche il protestantesimo. Ed ora vediamo, arrivando alla conclusione, i punti di contatto tra protestantesimo, papato e spiritismo. Punti di contatto fra la triade. Sono due. Primo, l'osservanza della domenica. Secondo, l'immortalità naturale dell'anima. Elena White, nel Gran Conflitto, pagina 428-328, dice: Satana farà cadere l'uomo nelle sue insidie per mezzo di due grandi errori: l'immortalità dell'anima e l'osservanza della domenica. Mentre il primo getta le basi dello spiritismo, il secondo stabilisce un rapporto di simpatia con Roma. I protestanti degli Stati Uniti saranno i primi a stendere la loro mano attraverso l'abisso per stringere quella dello spiritismo, quindi quella del potere di Roma. Così, sotto l'influsso di questa triplice unione, gli Stati Uniti calcheranno le orme di Roma e calpesteranno i diritti di coscienza. I cattolici dichiarano che l'osservanza della domenica da parte dei protestanti è un omaggio che essi tributano all'autorità della Chiesa cattolica. L'imposizione dell'osservanza della domenica da parte delle chiese protestanti, in fondo, è l'obbligo di adorare il papato, la bestia. Coloro che, pur comprendendo le esigenze del quarto comandamento, preferiscono osservare il falso sabato anziché il vero, si piegano davanti al potere che lo ordina, nell'atto poi di imporre un dovere religioso per mezzo del potere civile. Le chiese formeranno esse stesse un'immagine della bestia. Per cui l'imposizione di osservare la domenica negli Stati Uniti sarebbe l'obbligo di adorare la bestia e la sua immagine. Pensate che queste parole sono state scritte molti e molti anni fa, più di 100 anni fa. Che cosa direbbe la serva del Signore oggi? E che cosa non dobbiamo dire noi oggi, se vogliamo dare il messaggio nella sua interezza? Quindi, per concludere, fratelli e sorelle, ecco la triade satanica in azione: dragone, bestia e falso profeta, che costituiscono la grande Babilonia simbolica dalla quale Dio dice di uscire. Apocalisse 18, versetto 4. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi, perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Il Dio ancora oggi ha un popolo in Babilonia. Sono le anime giuste che lo servono secondo la luce ricevuta. Però quando la luce maggiore sarà apparsa loro, dovranno uscire di Babilonia per non ricevere il castigo che piomberà su Babilonia alla fine. Predica la parola, dice l'apostolo Paolo a Timoteo, perché verrà il tempo in cui non sopporteranno la sana dottrina, lasceranno andare la verità, distoglieranno le orecchie della verità e si volgeranno alle favole. Credo fermamente, fratelli e sorelle, voi sarete convinti con me che noi siamo arrivati al tempo in cui si dà nel mondo religioso credibilità alle favole, ai miti, ma noi dobbiamo predicare la parola. Che Dio ci aiuti, fratelli, affinché noi siamo presi da un grande rispetto soprattutto per Dio e per la sua volontà. Che Dio ci dia l'umiltà e ci dia la pazienza per farlo interamente, la mia preghiera. Amen. Thank you.